Bene, sì, grazie. Ho scritto e così leggo anche per tenere un po' di distanza emotiva da una cosa che mi agita ancora. Va bene, questo deve essere chiaro. Ecco, dal 10 gennaio, la carità al centro. Dal 10 gennaio al centro di Galarate, al centro, ecco, di Galarate è aperto il ristoro del Buon Samaritano, mensa gratuita di mezzogiorno promossa dalla parrocchia cittadina e coordinata dal prevosto Franco Carnevali. Iniziata grazie al contributo di Franco Moggi, che poi con il suo generoso lascito testamentario ha permesso la ristrutturazione della sede che è ancora in corso. Il ristoro ospitava all'inizio del 2020 in modo regolare, dal lunedì al sabato, più di 50 persone, alcune con la casa ma in condizioni di indigenza, altre senza casa. È al centro della città, vicino alla Basilica, questa è stata una collocazione osteggiata. Il 24 febbraio 2020 non abbiamo potuto aprire la mensa perché le regole per contrastare il diffondersi del contagio da Covid lo impedivano. Abbiamo scelto di consegnare i panini da consumare altrove. I nostri ospiti però si trattenevano sulla strada, nei pressi del ristoro, a chiacchierare perché la mensa non era solo un pranzo, ma un momento di convivialità. Vengono serviti a tavola, ecco. Chi passava però si spaventava per quella situazione pericolosa per i contagi, fotografava e poi faceva girare le immagini anche con insulti. A fine settimana ci siamo organizzati, costretti, per dare appuntamento ai nostri amici a gruppetti in posti diversi e così siamo andati avanti fino al 2 novembre di quell'anno, 8 mesi esatti, a distribuire panini. La Divina Misericordia, era passato ormai un mese da quando avevamo chiuso la mensa, avevamo chiuso anche le docce, le lavanderie che si trovano presso la casa di Francesco, spazio di ospitalità notturna gestito in convenzione tra Caritas Ambrosiana e Comune di Gallarate, con educatori della cooperativa sociale Intrecci legata sempre alla Caritas. I panini erano a volte integrati da pasti caldi, confezionati, offerti da una ditta di catering, che rendevano più sopportabile la mancanza della mensa, ma le docce rappresentavano la prima urgenza. Ci furono tentativi di trovare altre soluzioni, ma alla fine l'unica via fu quella di chiedere di poter riaprire le docce presso la casa di Francesco. Per farlo serviva un'autorizzazione comunale, perché nel frattempo si poteva circolare solo con un certificato che dichiarasse che si raggiungeva un luogo abilitato a restare aperto. I volontari si dichiararono pronti a correre rischi di salute, ma esposero al parroco la necessità di un intervento istituzionale per ottenere i permessi che alla fine arrivarono. Alla fine c'è di mezzo una parentesi molto lunga, ecco, insomma. Dopo un appello pubblico del parroco in occasione di una meditazione trasmessa in video per la giornata della Divina Misericordia, il parroco ottenne dal sindaco della città le autorizzazioni necessarie per la riapertura delle docce. Prova di efficienza. Intanto il contagio minacciava un po' tutti di fronte al pericolo, soprattutto per le persone fragili e anziane. Ci fu una mobilitazione solidale con iniziative spontanee dei singoli e con altri interventi che richiedevano capacità organizzativa. La Caritas, insieme con le conferenze di San Vincenzo e il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta, mise a disposizione delle istituzioni la propria rete di relazioni per la distribuzione dei pacchi alimentari a favore di chi era in difficoltà economica, anche perché la cassa integrazione non aveva ancora incominciato a far arrivare gli stipendi. Ci furono volontari giovani che si muovevano sul territorio guidati da chi più anziano non poteva esporsi a rischi, ma che al telefono teneva i contatti con chi era in stato di necessità e spesso era già anche persona conosciuta. La fede alla prova. L'impossibilità di partecipare alla messa, lo strazio per le sepolture fatte senza funerali e spesso senza nemmeno i familiari al cimitero perché confinati in casa dal contagio, misero alla prova la fede di tutti. Tutti restammo attoniti, incapaci di trovare parole per giudicare quello che stava accadendo, non era nelle nostre previsioni. Come nei Promessi Sposi, sempre illuminanti, si cominciò anche a cercare gli untori. Ci sono gli untori, se c'è un male ci sono gli untori. i nostri amici del ristoro e delle docce cominciarono ad essere presi di mira, soprattutto a causa di qualcuno di loro irriducibile che continuava a frequentare luoghi pubblici senza curarsi di quanto accadeva. Intorno a loro cresceva la tensione e in ogni caso la mancanza di momenti di socialità costringeva quelle poche decine di senza casa a maggiori disagi. La situazione precipitò quando due ragazzi giovani, a distanza di 15 giorni, a fine aprile e inizio maggio, si tolsero la vita, forse i più giovani del gruppo. I loro genitori chiesero di parlare con i volontari per avere notizie sugli ultimi giorni dei loro figli. Di uno di loro sono andato a depositare le ceneri nella tomba dove un anno prima era stata deposta la sua bambina di 5 anni, morta improvvisamente, avuta da una ragazza filippina abusata che era in una comunità di recupero. Le ceneri dell'altro le portarono i genitori all'incontro con i volontari e chiesero una benedizione. Ci mancava il fiato, schiacciati da un peso insopportabile che soffocava anche le parole. Il voto che ci ha rigenerato è stato il voto dei nostri padri, fatto nel 1630, quello che ci ha rigenerato nel mezzo dell'oppressione della pandemia. Ci fu questo voto, perché c'era la peste manzoniana, ecco, e lì c'è il santuario di Madonna in Campagna che ricorda questo voto. I fedeli di Madonna in Campagna se ne sono fatti una loro vocazione, quella di custodire la memoria di quel voto che ha attraversato 4 secoli di storia, fatto presso il santuario della città e loro chiesa parrocchiale. Erano i giorni in cui si poteva uscire solo con il certificato e una signora, era forse venuta in farmacia, ha attraversato la strada e mi ha detto: io sono di Madonna in Campagna, abbiamo lì il nostro bel santuario, perché non facciamo anche noi un voto come hanno fatto una volta per essere guariti? Tanto l'ho detto tante volte, questa signora non mi ha detto, ero io, non so, si vede che era passato per caso. Fosse stato solo un atto di folklore, quel voto non avrebbe avuto la forza di attraversare i secoli. Quell'evento è stato vivo con discrezione che i fedeli di Madonna in Campagna hanno custodito come la brace sotto la cenere, ha riacceso la nostra fede in quel momento di prova e ha rigenerato energie che forse erano solo assopite. Ho sentito il parroco Don Mauro Taverna, la Madonna in Campagna avevano già composto una preghiera, ci sentimo con gli altri parroci, Don Luigi Pisoni, Don Giovanni Ciocchetta. Don Mauro propose il sabato 12 settembre, festa del Santissimo Nonno di Maria, per un voto. Non saremo più come prima. Quel voto doveva essere un balzo in avanti, un atto penitenziale di rottura con le timidezze del passato per due ragioni. Per distaccarti dal passato, perché se fossimo stati diversi qualche grave danno lo avremmo evitato, e per anticipare il futuro, quello che volevamo essere. Un gesto caritativo ci sembrava necessario. Ci fu qualche ricerca, ma alla fine, tra volontari, consigli pastorali, preti, insomma, abbiamo discusso, alla fine solo una casa per chi non ha casa riusciva a muovere il nostro entusiasmo. Per meno, non serviva un voto e nemmeno altri sforzi. La casa poi andava a colpire nel mezzo di tensioni che c'erano già prima della pandemia e che riempivano di astio anche le pagine dei giornali locali contro quelli chiamati clochard. Clochard vuol dire zoppicante, ecco, noi oggi diciamo diversamente abile per paura di dire disabile, non usiamo più handicappato, ma questi sui grandi titoli sulla prealpina si trovano sul clochard. Allora, per la casa si trovò adatto l'immobile della parrocchia di Arnate, dove si trovava la casa del coadiutore con due aule di catechismo, prima della costruzione, usata così, prima della costruzione del nuovo oratorio. Un'assemblea dei consiglieri pastorali e degli affari economici della parrocchia, insieme con quelli di Madonna in Campagna, con cui sono in comunità pastorale, approvò la disponibilità della casa. Ci furono consultazioni importanti con la cooperativa Intrecci, che aveva esperienza e che si propose di collaborare. Senza questa esperienza noi non potevamo gestire l'ospitalità notturna, ecco, va bene. Un incontro fu fatto con il direttore della Caritas, Luciano Golzetti, insieme anche c'era anche Alessandro Pezzoni. Ci furono ascoltati i consiglieri pastorali, consultati i rappresentanti di gruppi ecclesiali presenti in città, Comunione e Liberazione, le ACLI, gli Scout, la Fraternità Evangeli Gaudium, fu informata l'amministrazione comunale, il comando dei carabinieri, i dirigenti della Polizia di Stato. Per la dimensione ecclesiale ci siamo tenuti in dialogo costante con il vicario episcopale, il vescovo Giuseppe Vegezzi, e tramite lui con l'arcivescovo Mario Delpini. Per l'atto liturgico abbiamo chiesto al vicario episcopale per l'evangelizzazione Mario Antonelli di darci qualche indicazione, cosa era possibile fare per non sbandare su questo fronte. E infine, dopo le consultazioni locali nelle parrocchie, ci siamo trovati il 20 luglio in Basilica con i consiglieri pastorali e degli affari economici delle 10 parrocchie. Lì abbiamo presentato il progetto sotto ogni aspetto, immobiliare, economico, educativo, e abbiamo chiesto l'approvazione. Sabato 12 settembre 2020, l'Epifania di un popolo. E anche qui sì, uno pensava che fossimo pochi, invece ci siamo trovati in tanti, ecco. Non era spenta la fede del popolo, e la fede di cui parliamo è quella che anima la voglia di vivere, di fare famiglia, di stringere i legami di amicizia, di studiare, di lavorare, di intraprendere nuovi progetti di vita. Se quel giorno lungo Viale Milano, accanto al santuario dedicato a Maria, si sono potute ritrovare tante persone per una preghiera non solo individuale ma corale di popolo, è perché molti avevano scoperto di essere uniti in un rapporto di fratellanza. Vuol dire che abbiamo messo giù 1000 sedie, ma c'erano altre in giro 1500 persone in piedi, e c'erano 1700 collegamenti in diretta streaming, quindi insomma, tanti. Venivamo da mesi dove eravamo costretti a tenerci a distanza gli uni dagli altri, mesi dove siamo rimasti chiusi in casa, e se è esplosa la voglia di vederci è stato perché mentre stavamo in casa eravamo consapevoli di partecipare a un progetto che ci univa. Ci prendevamo cura gli uni degli altri. Lì quel pomeriggio c'erano tante persone che si sono ritrovate insieme perché mentre stavano chiuse in casa si sono sentite legate da un unico destino. Stare in casa in quel modo, invece di dividerci, ci ha fatto riscoprire che eravamo tutti uniti, tutti sulla stessa barca. Stando in casa ci si prendeva cura gli uni degli altri, e quindi avevamo voglia anche di vederci. Il coraggio della carità. Il voto che abbiamo fatto è stato quindi un atto di carità. A renderlo immaginabile è stata la carità che ha animato quei giorni di prova. In quei giorni, quando i nostri centri Caritas non potevano restare aperti, i nostri volontari anziani non potevano esporsi, molti si sono proposti e si sono presentati al centro organizzato da Don Luca Corbetta in oratorio per consegnare a casa i generi alimentari. Altri si sono resi disponibili al coordinamento della Protezione Civile, della Croce Rossa, per gli interventi gestiti da loro. Lì si è resa manifesta una carità su cui si poteva investire. Su di essa si poteva rischiare, in un gesto anche spericolato, che andasse molto oltre e che, in un certo modo, la rappresentasse anche dopo l'emergenza. La casa di Eurosia è come un monumento alla carità di quei giorni. Una carità estrema. Volontari seguivano da anni in città i poveri che vivevano in forme di grave emarginazione, una povertà che non era e non è descrivibile in termini economici. Persone fragili, instabili, incapaci di gestirsi, alcune caratterizzate anche dal comportamento a volte indecoroso, a volte anche volgare. Eppure creature di Dio, la carità deve occuparsi anche delle povertà estreme. La missione di Gesù, che ci chiede di andare fino agli estremi confini della terra, non ha solo risvolti geografici, ma riguarda anche la nostra dinamica sociale, che tende a mettere ai margini, a emarginare in modo estremo alcune figure di poveri ritenuti irrecuperabili. Ma la carità deve raggiungere tutti, anche nelle forme estreme di povertà. È una questione teologica, religiosa. Se decido che di quel povero non devo occuparmi, è come se dicessi che appartiene ad un altro Dio. Invece c'è un solo Dio. La casa di Eurosia è la proclamazione di fede in un solo Dio, creatore di tutti. E noi, fratelli tutti, come diceva San Francesco. La carità cristiana è mistica. È la passione di Dio che cerca di raggiungere i suoi poveri, che ci trascina verso di loro. Solo così, commossi per la determinazione di Dio, riusciamo a perseverare fino alla fine a servire i poveri. È un fatto mistico. Non andava tutto bene. Scegliere di prenderci cura di questi poveri non è stato facile. Già in città c'era ostilità nei loro confronti, non tutti, ma qualcuno di loro a volte aveva un comportamento indecoroso, come detto, qualcuno si rifugiava a dormire in luoghi non appropriati, creando disagio vero ai cittadini. Adesso con la pandemia la situazione era anche peggiorata. Era una carità di cui non ci potevamo vantare, ma dovevamo tenere segreta. Ho provato un attimo di smarrimento quando mi sono accorto che il prevosto di Gallarate coordinava un'attività clandestina di cui non si doveva sapere. Ricordo che il giorno stesso del voto non avevamo ancora detto dove sarebbe stata collocata la casa di Eurosia. Lo sapevano i consiglieri di Madonna in Campania e Arnate, che erano stati interpellati per mettere a disposizione gli ambienti parrocchiali. Ho capito meglio quando Gesù guariva qualcuno e gli diceva di andare a casa senza dirlo a nessuno. Otto mesi a portare panini al consiglio pastorale. Don Luca ha fatto una relazione un po' su come funzionava questa consegna dei panini e gli ho detto: tu non devi dire i posti dove andare a portare i panini, neanche i consiglieri pastorali. C'era un clima di terrore contro di loro. Un voto necessario. Il voto è una forma estrema di preghiera, quasi un'automaledizione. Mi espongo nel voto, mi ci gioco, guai a me se non vi resto fedele, ma era necessario. Il rischio grave era quello di accontentarci di quella carità che era stata apprezzata da tutti perché funzionale alla quiete sociale. Con i pacchi che portavamo in giro a più di 1000 famiglie, ecco, era funzionale alla quiete sociale ed era apprezzata. La carità doveva invece osare mettere in quietudine ad una socialità che avvertiva la povertà estrema come un problema di sicurezza da risolvere, spingendo ancora più ai margini i poveri, mentre era un appello a prenderci cura di loro per trattenere dentro in modo decoroso chi ai margini lo era già. Ho riletto in quei giorni il voto che Lucia fa nel libro dei Promessi Sposi. Stiamo parlando di un voto, quella notte Lucia fa il voto di verginità, no? Di non sposarsi. Quella notte, appunto, nel castello dell'innominato, quella figura così nobile di Lucia non poteva banalmente fare un voto perché temeva per la sua vita. Quella ragazza, rapita per essere consegnata ad un giovinastro che aveva messo gli occhi su di lei, quella ragazza che aveva sfidato il suo rapitore, l'innominato, costringendolo a fare i conti con la sua coscienza quella notte lì nel palazzaccio, quella ragazza, ho scoperto proprio in quei giorni, fa quel voto perché teme di cedere e di cercare in quella situazione tremenda di venirne fuori con qualche aggiustamento e con qualche compromesso. Forse addirittura teme di cedere alle lusinghe dei suoi spietati corteggiatori. In fondo quel giovane signore aveva preferito lei alle sue amiche che la accompagnavano verso la filanda, e anche quell'innominato non era rimasto insensibile al suo appello alla misericordia. Nel dialogo aveva sostenuto alla pari con l'innominato questo che era temuto da tutti. Aveva commentato alla vecchia che l'aveva in custodia: non mettere su superbia, maledette le giovani che fanno un bel vedere, a piangere e a ridere, e hanno sempre ragione. Lucia fa voto di verginità come il voto di chi teme di cedere alle lusinghe dei suoi seduttori, o quantomeno di scendere a qualche compromesso. Non potevamo cedere noi alle lusinghe di una comunità cittadina che poteva apprezzare il nostro servizio caritativo efficiente, capace di tenere quiete dove erano possibili tensioni sociali, mentre c'era una carità estrema che doveva inquietare una comunità che non era capace di includere tutti. Per questo serviva un'invocazione estrema, serviva un voto. Una carità mistica, perciò efficiente anche sul piano storico. Alla fine quella carità mistica, teologica, poteva e può vantare risultati che possono far parte di un progetto amministrativo. Rende di più investire su un educatore per aiutare persone disagiate a restare dentro la socialità comune che pagare una guardia giurata per tenerle fuori. Alla fine qualcuno che dormiva in ospedale l'abbiamo tirato fuori, altri che dormivano in stazione o in posti inappropriati ora non sono più lì, e quelli che ospitiamo al ristoro o alla casa li abbiamo pure portati a fare il vaccino e qualcuno fa anche qualche piccolo lavoro se avviene a intermittenza. E ad Arnate abbiamo trovato comprensione, come diceva sempre il parroco Don Mauro, e come ha intuito subito la commissione rionale, che ringraziamo ancora. Quello che ci aspetta, sono passati 3 anni, avevamo fatto il voto di gestire quella casa per 3 anni solo con le offerte dei fedeli, questo era il voto, va bene il gesto, il voto era un'invocazione di preghiera, anche perché riuscire a trovare delle parole per pregare era già uno sfondare un muro, riuscire a pregare, perché uno aveva quasi, non ci credeva neanche più, insomma. Sono passati 3 anni, bene, avevamo fatto il voto di gestire quella casa per 3 anni solo con le offerte libere dei fedeli, è stato fatto, costa, diciamo, mantenerlo 80.000 euro all'anno più le spese per ristrutturare tutto quell'ambiente. Adesso cercheremo di dare continuità al progetto, ma l'impeto di quella scelta chiede di andare oltre quello stesso progetto. C'è una meta che dovevamo raggiungere, adesso dovremo spingerci oltre. La meta raggiunta non può diventare un confine dove restare chiusi dentro e difenderla. La meta raggiunta non può diventare un confine dove restare chiusi dentro e difenderla. La meta raggiunta deve delimitare invece uno spazio conquistato che resta aperto, dove tutti possono trovare asilo. Deve essere una frontiera che provoca ad uscire e a raggiungere chi ancora ci aspetta per bonificare altri territori fino ai confini estremi.